Noi ti adoriamo, Spirito di luce, che puoi schiarire di certezze la penombra che ancora fascia il cuore della terra. Ravviva le lampade della nostra attesa in questo terzo millennio e guidaci ancora sui sentieri dell'Esodo all'incontro con il Dio della nostra lode e della nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, per i secoli dei secoli. Amen.
Sede della Sapienza,
prega per noi.
Dopo aver attraversato all'inizio Marco e poi il Vangelo di Luca, oggi il tema della nostra lezione è quella che ricorda Paolo a Tito, ancorati alla parola degna di fede. C'è il grosso problema del munus docendi che ci è stato consegnato, cioè il dono dell'insegnare la parola. Voi sapete che nella Presbiterorum Ordinis, sul ministero alla vita dei presbiteri, proprio all'inizio del secondo capitolo, numero 4, c'è questo richiamo. Noi siamo presbiteri, ministri della parola di Dio. È interessante. Perché la parola di Dio raduna, come dice il Concilio, il popolo di Dio. È la parola che ci chiama, ci convoca, ci fa diventare ecclesia, come dice Matteo nel capitolo 18. E poi questa espressione molto forte che dovremmo imparare a memoria: tutti hanno il diritto, si parla delle persone, dei cristiani, tutti hanno il diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti quella parola di Dio che ci è stata consegnata. Il Concilio ha voluto dare uno sguardo di preferenza al tema della predicazione della parola e dell'evangelizzazione. Oggi torna sempre più di moda, è urgente, perché spetta proprio a noi presbiteri suscitare nei fedeli l'interesse per la evangelizzazione. Predicare verbum, ecco la parola importante. E il numero 4 della Presbiterorum Ordinis è da leggere proprio in questo contesto: un servizio forte, essenziale della parola, affidata ai vescovi e ai sacerdoti innanzitutto. Perché vedete, questo piccolo numero 4 della Presbiterorum Ordinis ci ricorda due affermazioni basilari. La prima è che la parola del Dio vivente raduna il popolo di Dio. Anzi, nel testo latino c'è quadunatur, c'è un passivo, è radunato, perché il soggetto è la parola. E l'altro concetto interessante è che la gente, i credenti, hoi pisteuontes, hanno il diritto di cercare sulle labbra di noi sacerdoti la parola, non i moralismi, non gli avvisi a centinaia, non le chiacchiere, come diceva un grande santo del Novecento. Per cui è interessante anche la sequenza. Dei triamunera, dei tre doni, il primo è il munus docendi, poi c'è quello santificante e quello pascente. Uno dei testi più importanti che vi accennavo e messo nella dispensa è proprio la prima lettera di Pietro, quei versetti 23-25. Quando Pietro ci ricorda che siamo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile per mezzo della parola vivente di Dio che permane. Perché la parola del Signore rimane in eterno. Questa è la parola che vi è stata annunciata nel Vangelo. Ecco ciò che ricorda Pietro, autore di questa lettera. Offre veramente una comparazione interessante, no? Come nella natura il seme, la spora, in sé la vita, ce lo diceva Marco qualche domenica fa, automate, il seme ha in sé la forza. Così, vedete, la parola di Dio ci fa rinascere credente. La nostra rigenerazione è operata dalla parola. Ecco perché dobbiamo santificare o purificare la nostra vita con l'obbedienza, ma obbedienza è ascolto, alla verità, perché l'amore fraterno fra noi sia senza ipocrisia. Amatevi, dice Pietro, ma sarebbe meglio tradurre mettetevi ad amare, è un valore ingressivo. Cominciate ad amarvi con fermezza gli uni gli altri, con un cuore puro. Ecco, vedete come con la professione battesimale ogni credente nella Chiesa si impegna non solo a confessare che Gesù è il Cristo. Quando noi diciamo Gesù Cristo, dovremmo fare un attimo di pausa. Gesù Cristo è una frase nominale. Gesù è il Cristo, è il Messia. O come dice Paolo, Cristo Gesù. Il Messia è Gesù, l'uomo Gesù, colui che si è incarnato. Perché solo così noi possiamo obbedire a quel comandamento nuovo dell'amore fraterno, che è l'adempimento della legge. Quando Pietro scrive il mettersi ad amare, iniziare ad amare, è l'inizio di un processo che porta a mettere in pratica la rigenerazione. Noi dobbiamo imparare ad amare. Non nasciamo già con la capacità di amare. Le sensibilità, le virtù umane, fratelli miei, si acquistano: la delicatezza, il rispetto, la franchezza, la gentilezza, il sorriso, la positività, il mettersi a servizio gli uni degli altri, si acquistano. E ricordatevi che dove c'è cultualismo non c'è mai virtù umana. Le virtù umane sono la cartina al tornasole della santificazione delle persone. I santi profumano di umanità. Attenzione. Non sono tutti ieratici o falsamente mistici, sono veri. Ricordo le strette di mano di Papa Giovanni, quando ti dava una stretta di mano o ti stringeva il braccio, sentivo la sua forza proprio umana di uomo e le sue parole risuonavano. Non col linguaggio, tipico dell'ecclesiattico. Dobbiamo essere prima uomini, poi cristiani, poi siamo stati fatti preti, religiosi, consacrati. La rigenerazione ha una vita diversa, trascendente. Gesù l'aveva detto a Nicodemo, ricordate in Giovanni 3, bisogna rinascere hanoten, dall'alto. In questo caso è il seme della parola di Dio, è la forza dello Spirito, seme incorruttibile. La parola è potenza creatrice. Fin dall'inizio è la parola che crea ogni cosa. Dio disse e tutto fu fatto, perché la parola di Dio è performativa, è creativa, realizza quello che dice e ci fa aderire. Ma anche nel Nuovo Testamento, fratelli miei, vi ho citato Atti al capitolo 6, versetto 7, ritorna Luca, quando ci ricorda che la parola di Dio cresceva, che bella questa espressione, oxano, cresceva e a Gerusalemme si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli. Anche molti sacerdoti obbedivano alla fede. Questo versetto 7, 6, 7, è la continuazione del primo. In 6, 1, Luca scrive, in quei giorni, poiché aumentava il numero dei discepoli, c'è un aumento, una crescita, che bello. La notizia che ci offre l'Evangelista Luca ci fa capire come la comunità sia cresciuta a Gerusalemme. Addirittura molti sacerdoti aderiscono pian piano, diventano fratelli nella comunità dei credenti. Anche Papa Francesco, quando nel 2000 ha voluto istituire la Domenica della Parola, ci ha detto cose molto belle proprio, no? Ma anche particolarmente sull'omelia, che riveste una funzione tutta particolare. Dice lui, citando Evangelium Gaudium 142, quella parte riservata proprio all'omelia, che l'omelia ha un carattere quasi sacramentale. Bisogna prepararsi, bisogna salire sul lambone senza studio e preghiera. Un carattere quasi sacramentale. Far entrare in profondità nella parola di Dio. Luca 5,4, vi ho citato ieri, no? Epanaghe, vai nel profondo, con un linguaggio semplice, adatto a chi ascolta. È questo che permette al sacerdote di far scoprire anche la bellezza delle immagini che il Signore utilizzava per stimolare, dice Papa Francesco, la pratica del bene. Quindi è un'opportunità pastorale da non perdere. La predicazione, sapete, è uno dei momenti in cui tutto il popolo credente nella Pasqua della settimana può entrare in un contatto vivo con la parola. È fondamentale. Forse è l'unica occasione per i nostri fedeli di cogliere la bellezza della parola di Dio, dice sempre Papa Francesco al numero 5. E allora a noi predicatori l'impegno a essere non saccenti, non accademici, ma a lasciare che quella parola ci attraversi per portare frutto. Lo diceva già il grande profeta Malachia, il messaggero, quando nel capitolo 2, i versetti sono 5-7, io vi cito il 7, quando dice: le labbra del sacerdote devono custodire il sapere, sulla sua bocca si cerca la dottrina, che è messaggera del Signore degli eserciti. Già Malachia, notate, Malachia, e poi arriviamo alla Presbiterorum Ordinis, la gente che cerca sulle nostre labbra la parola di Dio. Perché il rischio, come ci ricorda Matteo in quel testo terribile, fortissimo, il capitolo 23 di Matteo, i versetti 13-33, quei famosi 7 guai, guai, guai. Attenzione che quel guaio non significa maledizione, ma esortazione a cambiare vita. Quindi non bisogna leggerlo in modo, come dire, giudiziale. È invocativo, guai, state attenti, scribi e farisei legalisti, ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Voi infatti non entrate né lasciate entrare quelli che vogliono. Guai a voi, scribi e legalisti, che girate il mare e la terra ferma per fare un proselito, e via via, no? Sono 7 guai davvero interessanti. Andate a leggervi dai versetti 13 al versetto 29. Discorso davvero incredibile, perché a volte, diceva Matteo, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Vi dicono, ma non lo fanno. Parlano, ma non realizzano, non mettono in pratica, dice il nostro Matteo. Ecco perché lungo il Vangelo Matteo, ad esempio, spalma queste raccomandazioni, queste esortazioni a cambiare vita. Stare attenti a non fare gli stessi errori. Mettiamo in pratica quella parola che ci rigenera. Ecco perché non possiamo essere definiti come loro scribi che sono guide cieche. Cieche. Non vedono, non sanno onorare veramente quella parola di Dio, no? Pagano le tasse e poi gli aspetti primari della legge li lasciano. Il giudizio, la misericordia, la fede. E invece sono pieni di rapine, di sregolatezze. Testo molto forte, che ricorda quel famoso augurio che Papa Francesco fece nel 2014, sono passati 10 anni del suo ministero. Era il 22 dicembre, quando in un modo scioccante, non eravamo ancora abituati al suo linguaggio, parlando alla curia romana, parlò delle vere e proprie malattie curiali. Ne elencò 15, forse ci siamo pure noi. Il sentirsi immortale. C'è gente che non pensa mai che deve morire, non vuole mai lasciare la sedia. Quanto aveva ragione il grande Paolo VI, forse il Papa migliore, forse il più grande che abbiamo mai avuto. 75 anni, stop, proroghe, basta. Lasciate il campo agli altri. Ci sono delle generali che sono state 25 anni, ma non è possibile, quella è una tirannia. Il sentirsi immortale. Fratelli, si muore 3 volte al giorno, diceva Sant'Alfonso, pensateci alla morte. Non sappiamo domani se ci arriviamo a domani. A Napoli fanno così, ma è la verità. Non sentirsi immortale. Il martalismo, malattia molto tipica dei clericali. L'attivismo, che poi porta allo stress, all'agitazione. C'è gente che vuole fare tutto. Il martalismo, l'impietrimento mentale e spirituale, l'impietrimento, abbiamo la pietra qua e non un cervello che funziona. Il funzionalismo e la pianificazione di ogni cosa, si diventa dei commercialisti, o dei contabili del sacro. Il cattivo coordinamento, che è la malattia contraria alla sinodalità, l'uomo solo in testa, la donna solo in testa. L'Alzheimer spirituale, qui è proprio forte, il declino progressivo delle facoltà spirituali, la rivalità e la vanagloria, curiamo le vesti, le apparenze, le insegne di onorificenza, sono come i generali delle tirannie che hanno tutta la giubba piena di medaglie. Attenzione, la schizofrenia esistenziale, la doppia vita, frutto dell'ipocrisia di chi è mediocre, ci si riempie di titoli o di funzioni, ma poi le mormorazioni, chiacchiere, pettegolezze, la divinizzazione dei capi. Fratelli, questa è proprio una malattia terribile. I capi non vanno divinizzati. Francesco d'Assisi si ritirò e passò la mano. Mosè si ritirò e passò la mano a Giosuè. Povero Mosè, ha pagato per quel popolo dalla dura cervice 40 anni. Lo hanno schiattato in corpo a quel poverino. È morto fuori. È Giosuè che ha portato il popolo poi nella Terra Santa. La divinizzazione dei capi. Nel senso che, dice il Papa, che le persone corteggiano i capi e diventano dei mammalucchi. L'indifferenza verso gli altri, perdendo di sincerità, la mancanza di calore umano, la faccia funerea, arcigna, burbera, pensando che, anche se portiamo certe vesti, vedo certe suore con certi cappelli, pensiamo di essere più sacri. Abbiate pazienza. E cerchiamo un po' di recuperare. L'accumulare le cose, che poi sono solo vuoti, i beni materiali, i circoli chiusi e in ultimo il profitto mondano degli esibizionisti, no? Che porta il servizio a degenerarsi in potere. Il servizio diventa ruolo, anche con profitti a volte. State 22 dicembre, 10 anni fa, immagino la faccia di chi stava lì quando ha sentito quelle 15 malattie. Io stesso saltai dalla sedia quando lessi quel discorso, ma mi piacque, aveva ragione. E finalmente mettiamo fine a certe cose. Tra voi non è così, dice nel testo di Marco Gesù. Chi vuole essere primo si faccia ultimo, si mette a servizio. Perché se andiamo a vedere la grande pagina delle lettere pastorali di Paolo, la lettera a Timoteo, a Tito, veramente sono belle. Pensate a quel capitolo 4 della prima lettera di Timoteo, versetti 11-13, quando Paolo scrive e dice: queste cose tu devi proclamare e insegnare, proclamare e insegnare. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nella parola, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. E fino alla mia venuta, dedicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Vedete, sono questi verbi del versetto 11, proclamare e insegnare. Nel testo greco sono al presente indicativo. Quindi, Timoteo, se tu vuoi essere responsabile, devi proclamare e insegnare. Proclamare con competenza, con autorevolezza, insegnando con saggezza. È così che deve essere il predicatore nell'annuncio della buona novella. Chi presiede e anima la comunità deve allenarsi come un atleta, perché i doni ricevuti, per i quali bisogna sempre invocare fedeltà al Signore, siano accolti nell'umiltà. È così che il pastore arriva a essere attento al gregge a lui affidato, ma che non gli appartiene. Gli è affidato, ma non è sua proprietà. E nel versetto 6, sempre prima Timoteo 4, dice: proponendo queste cose ai fratelli, sarai un buon diaconos, un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito dalle parole della fede e della buona dottrina. Sono belle queste parole di Paolo, soprattutto quando al versetto 4:13 offre questi tre grandi incarichi specifici: la lettura, l'esortazione e l'insegnamento. La lettura evidentemente fa riferimento a quello della Torah nella sinagoga, con il commento. Paolo consiglia proprio questa priorità. La lettura era sia personale che pubblica e comportava, quando dice lettura, il testo indica una conoscenza, uno studio preparatorio in vista della catechesi e della difesa della fede. Quando il cardinale Ratzinger, presidente dei vescovi europei, gli altri vescovi gli dicevano, anche dei cardinali, Eminenza, ma lei è un luminare in teologia, mica possiamo diventare tutti biblisti, teologi. E Ratzinger con la sua saggezza e umiltà diceva, è vero, ma tutti siamo chiamati ad essere figure di fede. E la fede si nutre dalla parola. Vedete com'è è interessante? La seconda cosa che dice Paolo a Timoteo, la paraclesis, l'esortazione, l'esposizione omiletica, cioè il dover presentare e spiegare la parola di Dio, perché la parola arrivi al cuore degli ascoltatori, ma deve passare attraverso il cuore del predicatore, con un linguaggio semplice. E l'ultimo è la didascalia, che consisteva proprio nella formazione sulla vita concreta nel feriale, illuminata e guidata dalla fede nell'opera salvifica di Cristo. Timoteo è stato uno dei prediletti di Paolo, alla scuola di Paolo è cresciuto, ha imparato a proclamare la parola, l'ha letta cristologicamente, l'ha attualizzata nella vita. È chiaro che quanto sia importante anche il servizio della presidenza, no? Pensate alla celebrazione della parola, la spiegazione, le implicanze. Sono testi davvero notevoli. Anche nella seconda Timotea, al capitolo sempre 4, ci sono due versetti interessanti, il 2 e il 5. Annuncia la parola, sii pronto in tempo opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta, con ogni magnanimità e istruzione, didache. Tu vigila attentamente a sobrietà, sappi sopportare le sofferenze, fa opera di annunciatore del Vangelo, adempi pienamente il tuo ministero, la tua diaconia, adempi completamente. Timoteo ha il compito, a partire proprio dall'annuncio, di rendere vigili gli ascoltatori, deve intervenire, ammonirli, rimproverarli se serve, sempre però esortandoli con magnanimità, per l'istruzione. Perché chi presiede non deve scoraggiare, non deve abbattere, ma stimolare a riprendere la via. Come il pastore che sollecita chi è più lento e gli sta accanto. Isaia direbbe, porta le pecore più debole vicino a sé, in braccio agli agnellini che non ce la fanno. Perché qual è il risultato? Di arrivare a una pienezza di pazienza e la macrotiumia, la magnanimità, avere un animo grande. Certe volte siamo spigolose, astiose, indifferenti, mancando di virtù umane. E poi la solidità della dottrina. Paolo dice a Timoteo, sii pronto, allerta, ricordati della magnanimità nell'intervenire. Quasi a dire, sta attento, vigila anche su te stesso, sii sobrio, vigilante, essenziale. E questo tutto ciò che riveste colui che deve essere l'operatore di annunciare il Vangelo, senza mai diminuire quella parola della croce, come la chiama Paolo, no? Che è parola di gloria, adempiendo con impegno il ministero. Ma anche quando scrive a Tito, proprio il capitolo 1, i versetti 5 e 9, troviamo delle direttive molto precise per i presbiteri e per i vescovi. Per questo scopo ti ho lasciato a Creto, perché tu continuassi a regolare ciò che restava da fare. Quindi Paolo fondava, lasciava un suo collaboratore perché strutturasse la comunità. E poi ricorda, ognuno di loro sia irreprensibile, marito di un'unica moglie, con figli credenti, esente da accuse di vita dissoluta, non insubordinati. L'Episcopos sia un amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagni disonesti, ma ospitale, amante del bene, saggio, giusto, padrone di sé, ancorato, quanto è bella questa espressione, ancorato alla parola degna di fede. Ma voi vi rendete conto che siamo in cammino, sinodo, proprio sulla sinodalità, camminare insieme, e se ci giriamo intorno, quanti sono gli uomini e le donne soli in testa? Aveva ragione un grande ateo, Bertrand Russell, filosofo e matematico. La cosa che più seduce gli uomini è il potere. Date a una persona le chiavi dello sgabuzzino della vostra parrocchia, quello si crede di avere le chiavi di San Pietro. È facile scivolare nel potere. È facilissimo. Il demonio sa come tentarci. Ecco perché Paolo dice a Tito, no? Di portare a compimento, nomina gli anziani, cioè i presbiteri, che siano persone degne di fede, no? Che siano secondo la tradizia, che siano persone degne di fede, che sappiano comunicare la didache, l'insegnamento della fede, quella relazionalità che ci viene chiesta, l'esortazione, chiamare a sé una persona per aiutarla e sostenerla a prendere parte attiva. A volte vedo che abbiamo degenerato anche teologicamente la figura episcopale. Oggi i vescovi sono dei grandi satrapi persiani. La prima pietra, la funzione, il culto, la processione. Invece quando è importante richiamare un sacerdote, stargli vicino, andarlo a trovare, stimolare quella comunità. Abbiamo perso un po' quelle origini. Dobbiamo ritornare un po' agli atti, al Vangelo. Troppo diritto fa andare a camminare storto certe volte. Non si può sostituire la teologia, il Vangelo, la vita vissuta fraterna. Perché noi siamo chiamati innanzitutto a essere responsabili della predicazione, e facendolo con responsabilità, per istruire il popolo di Dio, predicare Cristo. Ma se non lo vive? C'è anche il numero due della Presbyterorum Ordinis, che è molto forte, no? Quando dice, riguardo a noi ministri di Dio e ai nostri compiti, dato che i presbiteri hanno una loro partecipazione nella funzione degli apostoli, a essi è concessa da Dio la grazia per poter essere ministri di Cristo Gesù fra le nazioni, mediante il sacro ministero del Vangelo, che bello, sacro ministero del Vangelo, affinché le nazioni diventino un'offerta gradita. È infatti proprio per mezzo dell'annuncio apostolico del Vangelo che il popolo di Dio viene convocato e adunato. È attraverso il ministero dei presbiteri che il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso perfetto nell'unione al sacrificio di Cristo. Questo sacrificio, per mano dei presbiteri, viene offerto nell'Eucaristia in modo incruento e sacramentale. Un numero davvero, andatelo a guardare, non trascuriamo il Concilio, che resta profetico, anche come è stato scritto. Veramente lo Spirito ha fatto una novella Pentecoste, perché voi sapete che la Pentecoste, ce lo insegna Luca, la Pentecoste non è un atto puntuale, la Pentecoste è un evento che si realizza spesso, nel quale entrare. Noi dobbiamo entrare nella Pentecoste come si entra nella preghiera. Ecco perché ci vengono affidati questi triamunera, cioè i tre compiti dati al sacerdote. Appunto, predicare la parola, santificare la liturgia e pascere. Perché davvero l'annuncio della parola risuoni, no? È molto bello questa importanza, anche nel dopo concilio, la doppia mensa, no? Sono duplici, la mensa è duplice. Ecco perché anche il grande San Giovanni Paolo nel Dies Domini ricorda che la messa inizia col segno della croce. Una volta si arrivava all'offertorio, vabbè, mi vale la messa, vedete, sempre il discorso giuridico, ma che ti vale? Tu la devi vivere. Nei paesi del nord, io sono andato spesso, non so, Scandinavia, Norvegia, quando inizia la messa si chiudono le porte, nessuno osa entrare, forse qualche napoletano come me trova la porta chiusa e ci entra lo stesso, nessuno di loro entra, perché non devi disturbare. In Sud America ricordo la festa della Urcupigna, l'assunto il 15 agosto, c'erano 100 gruppi folcloristici, sono entrato un po' in ritardo nella messa perché arrivavo a piedi, appena ho messo piede con le mie scarpe da esploratore si sono girati tutti, mi sono fermati impietrito, nessuno che parlava, neanche i bambini, tutti ad ascoltare l'omelia, tutti cantavano, tutti hanno fatto la comunione, tutti si sono salutati. In Africa esiste la messa feriale? Non esiste la messa feriale in Africa, la messa è sempre una festa, si canta, si balla, mica sono come i nostri, toro seduto, c'è gente che si siede lì, tutta la messa sta là, o le bizzoche, tutti gli eratiche in ginocchio, anche quando c'è l'omelia, con rosario sempre in mano. Ma quando sono passati 60 anni dalla Sacrosantum Concilium, vogliamo studiare un po'. Vedete che noi, non sempre le cose passate sono buone, bisogna eliminare ciò che non è buono. Bisogna purificare l'oro nel crogiuolo, tutte le azioni negative vanno tolte. Per questo motivo, vedete, è importante riprendere quelle fragranti parole. Che bella quell'espressione, odorifera verba, dice San Francesco. Le parole di Dio sono fragranti, capite? È come il pane fresco appena portato a tavola, quello che ci ha fatto il nostro fratello Giovanni, che ci sta curando e viziando come dei figli. Grazie, lo dico pubblicamente anche qui nella meditazione, lo merita, perché è pieno di umanità. Vedete le fragranti parole, è una cosa buona. Così dovremmo essere noi, non parole pesanti, parole di fortezza, di giudizio, parole che ci rimettono in sesto. Ma soprattutto il numero 4, fratelli miei, è una miniera, Presbyterorum Ordinis 4, che inizia proprio con quell'espressione al passivo. Il popolo è adunato, viene adunato innanzitutto per mezzo della parola di Dio. Andatelo a guardare. Fondamentale questo numero 4, col primato dell'annuncio, riprendendo quello che Paolo dice nella lettera ai Romani. Lettera ai Romani 10:17, no? La fede viene dall'ascolto. Fides ex audito. È importante. È la parola di Dio che plasma la comunità intera e anche noi. Il popolo di Dio viene adunato, i presbiteri possono costituire e incrementare il popolo di Dio e così la comunità inizia e cresce e aumenta. Perché noi presbiteri, dice il concilio, siamo debitores, dice il testo latino, siamo debitori verso tutti di annunciare alle persone il Vangelo di Dio. Notate che il termine latino debitores è molto più pregnante di quello italiano debitori, perché pone al centro il popolo di Dio. Debitores significa noi siamo obbligati verso loro. E dopo il sinodo del 2008 non è possibile celebrare una messa senza fare l'omelia. È disobbedire al concilio e anche a quel documento della Verbum Domini proclamato dal grande Benedetto XVI, che completa la Dei Verbo. Due documenti che andrebbero di nuovo ristudiati. Ecco perché ci vengono date le caratteristiche. Il predicatore deve essere uno che dia testimonianza di una vita esemplare, predicare ai non credenti essere dei fare catechesi, teologia e lettura dei problemi contemporanei alla luce di Cristo, la dottrina sociale della Chiesa. Una predicazione che non sia astratta, ma concreta, cercando, partendo dal Vangelo, di leggere la vita in cui oggi noi viviamo, la storia in cui siamo messi. Parola e sacramento sono le due realtà che camminano insieme. Ecco perché a partire dal Vaticano II non c'è mai celebrazione liturgica senza la parola di Dio, senza l'annuncio della parola. Anche nella confessione, anche una frase dal Vangelo, un testo, prima, o prepariamoci prima della confessione, con un testo. È la parola che ci apre la via. Ma io direi soprattutto dobbiamo riprendere in mano tre cose. Per una buona predicazione c'è bisogno di una vita di preghiera, ma anche di una vita di studio. Perché il compito di predicare impegna tutta la vita. Il mio compagno del biblico è stato fatto vescovo. Abbiamo fatto insieme gli studi, abbiamo condiviso tantissimo. La persona veramente fornita di grandi carismi e di grandi competenze. Ogni volta che ci vediamo dice, beato te che puoi ancora studiare, vivere, pregare. I poveri vescovi quanti problemi che hanno. Problemi amministrativi e giuridici, problemi disciplinari. Poveri vescovi, mi fanno tenerezza tante volte. Invece io posso abitare le scritture ogni giorno, predico, studio, leggo, poi vado a predicare. Chi sta meglio di me? Io abito le scritture, non desidero nient'altro. Posso dirvi che a 67 anni ho la percezione precisa che io sono là dove il Signore mi voleva e che mi fa realizzare quello che Lui vuole. Questo è il suo progetto su di me, non altro. Per l'amor di Dio, rifiuterei domani mattina qualunque cosa. Questa è la dimensione in cui il Signore mi voleva. Io ne ho preso coscienza, sono contento. Un po' come direbbe il grande Gregorio Magno quando fa quella bellissima omelia al profeta Ezechiele. Molto bello. Io ho tutte le opere di Gregorio Magno, dei grandi padri. Gregorio è eccezionale, no? Perché lui dice, tante volte io predico e quella parola è contro di me. Io che sono spesso purtroppo costretto come Papa a dover ricevere le persone e qualche volta gli affari mi depistano da quell'ascolto continuo della parola. Gregorio era un grande monaco, no? Leggete quell'omelia, la porta anche il nostro breviario. Perché la preghiera aiuta alla predicazione, è alla base, ma anche lo studio. Infatti Presbiterorum Ordinis, credo al numero 18, parla dei mezzi che favoriscono la vita spirituale. Lo studio è uno di questi. Anche la De Verbum dedica un passaggio al servizio della parola, lettura spirituale assidua, studio accurato, dice la De Verbum. Anche la Sacrosantum Concilium ne parla, no? Che ci sia uno spazio abbondante alla parola. Quanto tempo dedichiamo alla parola di Dio? Perché vedete, ciò che ci fa crescere è la meditazione. Anche nella Pastores Stabo Vobis di San Giovanni Paolo II, quel numero 26, ve lo richiamo, andatelo a guardare perché è veramente interessante. Quando ribadisce la realtà che il sacerdote è chiamato ministro della parola perché annuncia il Vangelo, penetrando in profondità il pensiero di Cristo, rimanendo nella parola, che bella questa espressione, rimanere nella parola, per essere prima discepolo, dice Giovanni Paolo, e poi annunciatore. Riprendiamo anche il termine presbitero. Purtroppo è una parola che dopo il concilio non ha avuto successo. Siamo tornati a parlare del sacerdote, il sacro. Troppo cultualismo. E invece la parola di Dio nella vita dei credenti è fondamentale, il servizio della parola, dicono gli Atti al capitolo 6, versetto 4. Servizio della parola, servizio della preghiera. Pensate al famoso testamento di Paolo. Ecco, andatelo a rileggere oggi. Capitolo 20 degli Atti, bellissimo. Quando Luca ci descrive che Paolo ha deciso di non passare per Efeso e aspetta i presbiteri, dopo aver parlato ad Antiochia di Pisidia, ad Atene, ora Paolo manda a chiamare i responsabili della Chiesa, di quelle comunità che ha fondato lui, perché ha visto che la fede si è affievolita e che la tradizio, la paradosis, corre il rischio di non camminare, di non correre. E Paolo a questi anziani ricorda nei versetti da 31, 32, 35, dice così: vigilate, verbo caro a Gesù, no? Vigilate, gregorein, tenete gli occhi aperti. Gregorio viene da gregorein, vigilare. Vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi. E poi il versetto 32 dice: ora io vi affido, paratite mai, ora io vi affido al Signore e alla parola della sua grazia, che ha la forza di edificare e di concedere l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Non ho desiderato né oro né argento, né la veste di alcuno. Voi sapete che alle mie necessità e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mani. In tutte le maniere ho dimostrato a voi che lavorando così si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Una delle frasi più tipiche e più di Gesù. È notevole. Paolo dice che la parola è un seme che ha in sé la forza di edificare, di far crescere. Ecco la parola che fa crescere anche il predicatore. Paolo ci richiama se stesso come modello, no? Un vero ministro della parola. Noi dobbiamo imparare ad ascoltare e a discernere quella parola contenuta nelle scritture. E se l'ascolto è fondamentale per ogni credente, a maggior ragione lo è per i presbiteri. Solo così diventiamo veri annunciatori. Rileggete anche i famosi sommari degli Atti degli Apostoli, ad esempio Atti 2,44. Tutti i credenti, i pistevontes, stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Ascoltavano la parola e la parola li fa diventare comunità di credenti. Pensate anche a quel numero 5 di verbum, di verbum domini del grande Benedetto XVI. Io desidero che le acquisizioni del sinodo influiscano efficacemente sulla vita della Chiesa, sul personale rapporto con le sacre scritture, sulla loro interpretazione nella liturgia e nella catechesi, come anche nella ricerca scientifica, affinché la Bibbia non rimanga una parola del passato, ma una parola viva e attuale. Abbiamo fatto Genesi all'inizio, leziologia metastorica, cioè la griglia di lettura. E al numero 86 si parla della lettura orante, quella lectio divina che è sempre stata cara ai padri. Il numero 25, evitando un approccio individualistico alla parola di Dio, attenzione, a secondo il magistero, noi siamo cattolici, l'aveva detto anche il grande San Giovanni Paolo II. Io credo che il suo ultimo documento, io lo dico, lo chiamo il suo testamento, andatelo a riprendere in mano, è un testo meraviglioso, Novo Millennio in Eunt. È stato un profeta, grande mistico, ma anche un profeta. In quel documento, Novo Millennio in Eunt, proprio è stato uno, forse l'ultimo che ha scritto. Allora ha scritto quello, ma c'è questo piccolo documento, Novo Millennio in Eunt, questo millennio, che è veramente, io credo che molti lo definiscono il suo testamento, anch'io lo credo, è un testo profondo, incisivo, come sapeva fare lui, dove ha parlato proprio dell'ascolto della parola, dicendo che la parola ha un ruolo preminente nella vita della Chiesa. Per questo ogni cristiano deve avere un incontro vitale attraverso la lezione divina, che è un patrimonio della comunità. E richiama anche Marta, Maria, l'ascolto, no? Quindi è interessante, perché è l'ascolto che ci costituisce veramente annunciatori, testimoni del Vangelo. Perché la predicazione nasce da una fede salda, da una vita spirituale profonda, per evitare di diventare dei bottegai delle chiese, mercenari della parola, mestieranti della religione, diceva Benedetto XVI, e non maestri di fede. Maestri di fede. Il grande cardinale Walter Kasper diceva in una sua celebra articolo sui servitori della gioia, sul sacerdozio: il compito della predicazione è quello di diffondere la luce della vita nella tenebra del mondo, di immettere luce nella vita degli uomini e di rivelare il vero senso delle cose della vita. La predicazione cerca di interpretare le esperienze della vita e di dischiuderne il vero senso, perché il Vangelo è un lieto messaggio. Questo qui è Walter Kasper, un documento, Servitore della gioia, esistenza sacerdotale e servizio sacerdotale, pubblicato alla Quiriniana, credo nel 2007. Oppure le parole del grande Girolamo, quando commentando Matteo dice: insegnate loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Commenta Girolamo: il comando è particolare, ordina agli apostoli di insegnare in primo luogo a tutte le genti, poi di immergerle nel sacramento della fede e dopo la fede, il battesimo, di far conoscere loro i comandamenti da osservare. E perché non crediamo che siano leggere o poche le prescrizioni ordinate, aggiunge: tutte le cose che io ho comandato a voi. L'ultimo punto per stamattina, questo lungo cammino che stiamo facendo. Beh, ci vorrebbe un corso di esercizi solo su questi temi, ma stiamo cercando di attraversare e di mettere insieme vari affluenti. Beh, l'ultimo tema che vorrei trattare stamattina è il caso serio dell'omelia. E io userei un'espressione che usava San Bernardino da Siena: ficcare la parola nel cuore. C'è una lettera molto bella del 10 novembre 1440 che a me fece conoscere l'abate e poi dopo vescovo Tamburrino, carissimo amico. Lui ha scritto proprio su questa, una lettera pastorale nel 2007-2008, citando questo testo di San Bernardino, quando c'è una suora, una certa suor Nicolina, che era l'abbadessa di Santa Marta in Siena, si lamentava che le suore facevano sempre gossip, distratte. Dice: padre, come devo fare? E lui scrive e dice così: quando dunque nell'orare, nel pregare, vi sentirete in qualche parola infiammare, allora quanto più nel cuore ve la ficcarete, ficcare, mettere dentro, tanto ne caverete maggiore frutto e consolazione. Ficcare la parola è il gesto del contadino che fa il buco in terra con l'attrezzo e poi col pollice ficca. Se la parola non entra dentro il terreno, non porta frutto. Ecco perché è importante il caso serio del servizio della parola. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ne riserva proprio una parte, bisognerebbe andarla a riprendere, no? Perché l'omelia, homilein, risonanza, è un dialogo tra il Signore e il popolo attraverso il ministro di Dio. È interessante che la predicazione sia fatta davvero attraverso quella parola che ci passa dentro. senza spremere la parola, lasciando che la parola ci resista, è lo Spirito che ce la apre. Dei Verbum 12 ci dice che è lo Spirito l'autore, dei Verbum 21 ci dice che lui ne interpreta. Perché è importante, vedete, io vado veloce su questo, alcuni errori da evitare. Ve lo dico perché ho scritto molto anche sull'omelia, me ne sono occupato per la formazione. Io direi ci sono alcune considerazioni da fare, molto pratiche. La prima, la domanda terribile che non dobbiamo mai farci, cosa devo dire nell'omelia? È sbagliata la domanda. Lascia che la parola parli innanzitutto a te. Se non ti fai attraversare, come la porti agli altri? Seconda cosa, la Dei Verbum numero 25 suggerisce che deve esserci un continuo contatto con le scritture. La lettura assidua, altrimenti diventa vana la nostra parola. Terzo, valorizzare l'omelia come l'unica occasione di catechesi e di formazione, non di moralismi. Quarto, davanti ai testi bisogna fare due cammini. Prima di tutto verso l'autore. Cosa ha voluto dire quel Vangelo, quella lettera di Paolo? Poi dopo facciamo il cammino verso il popolo di Dio oggi. Cosa dice a noi oggi questa parola? Cosa ci chiede? Inoltre il predicatore deve valorizzare il tempo liturgico, lasciare la lettura continua dei testi. Io conosco preti che ogni giorno cambiano le letture perché ogni giorno è un santo e prendono continuamente dal comune, ma è una cosa sbagliata. Solo oggi è San Tommaso, è un santo biblico, non si può saltare. Fosse stato San Funesto, la lettura era quella continua. Lectio continua, semper, si interrompe solo per le memorie dei santi biblici. Lasciamo la lettura continua, è fondamentale. Anzi, pure le domeniche, integrate quando vedete che ci sono dei tagli, un versetto all'inizio, uno al centro, integrate. Un buon parroco le farà anche questo servizio. Quindi attenzione a valorizzare il tempo liturgico. Quando Gregorio Magno scrive a Teodoro, che era il medico dell'imperatore, in un passaggio dice così: «Sii ben disposto, ti prego, medita ogni giorno le parole del tuo creatore, impara a conoscere, disce cor Dei in verbis Dei», il latino è molto bello, «impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio». Dice cor Dei in verbis Dei, il latino è favoloso, non lo dimentichiamo, la nostra lingua. Impara a conoscere il cuore di Dio e le parole di Dio. Che bello. Quanto mi piacerebbe che i preti imparassero quando fanno l'esposizione nelle parrocchie e mettete alla base dell'ostensorio il libro dei Vangeli. Per favore! Insegnate alla gente che lì c'è la stessa presenza, è la stessa parola, è lo stesso Cristo, è il Figlio di Dio contenuto nel tabernacolo delle Scritture. Perché rispetto a quell'ostia, quel Vangelo parla, si tocca, entra nel tuo cuore e nelle tue orecchie. Senza quello l'ostia è muta. Io non dico nemmeno il rosario davanti al Santissimo, mi dico con molta franchezza. Il rosario ha la sua dimensione, la preghiera più mistica che c'è. Io la mattina vado a passeggiare davanti al santuario e mi dico il rosario. L'incontro solo con Maria, non mettiamo troppe cose. Lei vuole l'incontro col rosario, bellissimo, una preghiera meravigliosa. Non c'è preghiera più contemplativa del rosario. Ma davanti al Santissimo, parola di Dio, preghiera, silenzio, ascolto. Shema Israel. Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. Francesco, quando scrive la lettera ai fedeli, parla dell'odorifera verba Domini Mei, le fragranti parole del mio Dio. Quella parola nel cuore, dice lui, verbum in corde corad Deum. Quando la parola scende nel cuore, il cuore va a Dio. Che bello questa espressione. E poi l'espressione che uso sempre io, faccio anche la trasmissione televisiva con abitare le scritture. E in ultimo volevo anche citarvi Airedo di Rivoux, famoso biografo di San Bernardo, discepolo di San Bernardo, che ha scritto L'amicizia spirituale, il testo più bello sull'amicizia. Airedo diceva così, egli parlava, dice un suo biografo, ex biblioteca cordis sui, che bello, dalla biblioteca del suo cuore. Che bella questa espressione. Cioè il cuore di quest'uomo, di questo mistico, era come una teca, degli scaffali di biblioteca ripieni dei libri della Sacra Scrittura. Fratelli, che il vostro cuore diventi una biblioteca dei 72-73 libri, come li contiamo, delle Sacre Scritture, perché parli la pienezza del cuore. Chiudo facendomi perdonare, perché oggi vi ho intrattenuto di più, ma sono temi, come si fa? Vi ho fatto una sintesi, oggi ho sorvolato tutto Częstochowa in un'ora, no? Per tutti i particolari che vi ho fatto vedere. Vorrei leggervi in fondo una pagina di un grande uomo, io lo considero anche un grande santo, un evangelico, ucciso da quei malviventi delle SS che tanto male hanno fatto alla storia e al mondo. Ucciso quando lui voleva vivere il suo ministero, uno degli evangelici insieme a Karl Barth che ha lasciato un segno. Rileggete i suoi testi, guardate che Bonhoeffer è di una ricchezza incredibile. Scrive così, perché medito, lui faceva il seminario per il predicatore, formava i predicatori, e scrive queste parole con cui io chiudo la mia meditazione. Lui si chiede, perché io medito? Perché sono cristiano? E perché penso? E perché perso è per me ogni giorno nel quale non sono penetrato più a fondo nella conoscenza della parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura. Solo sulla salda base della parola di Dio posso compiere determinati passi. Come cristiano non arrivo però a conoscere la Sacra Scrittura se non ascoltando la predicazione e con la meditazione orante. E perché sono predicatore della parola? Non posso spiegare ad altri la Scrittura se non la lascio parlare quotidianamente a me stesso. Abuserò della parola nel mio ministero se non continuo a meditarla pregando. Se la parola diventa per me vuota nel ministero quotidiano, se non la sperimento più, questo deve essere per me un segnale infallibile del fatto che da lungo tempo non le ho più permesso di parlare a me stesso. Pecco contro il mio ministero se non mi metto quotidianamente in ricerca pregando la parola che il mio Signore vuole rivolgermi oggi, perché ho bisogno di aiuto contro l'empia fretta e inquietudine che mette in pericolo proprio anche il mio lavoro di pastore. Soltanto dalla pace della parola di Dio scaturisce il giusto e altruistico servizio quotidiano. Non dobbiamo abbandonare questa abitudine di frequentare quotidianamente la Scrittura, e se ancora non ce l'abbiamo dobbiamo cominciare subito ad acquisirla. In essa infatti abbiamo la vita eterna. Buona preghiera.